Buona domenica ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare. Ciao da Nicolo Vecchia, ben ritrovati con C'è di Buono, che intorno a queste ore, 12.30 circa, inizia su queste frequenze e per circa mezz'ora vi tiene compagnia parlandovi di cibo, di cucina, di alimentazione, di cultura gastronomica. Proviamo soprattutto a capirne qualcosa di più grazie alle storie e racconti delle persone che invitiamo e che in un modo o nell'altro, in un campo piuttosto che in un altro, si dedicano con la propria, il proprio lavoro, la propria sensibilità a questi temi che sono tanti, diversi, e ogni tanto alcune di queste persone ritornano anche in trasmissione, magari a distanza di qualche stagione. È il caso di questa puntata in cui ritroveremo una gradita ospite che tra poco vi presento, e in questa occasione parleremo di un argomento abbastanza diverso rispetto alle due precedenti occasioni in cui l'abbiamo avuta nostra ospite, ma appunto tra pochissimo ve la presento e ascolteremo direttamente la sua voce. Prima di entrare proprio nel cuore della puntata, vi ricordo come sempre i podcast li trovate sul sito radiopopolare.it, dove ci sono anche tutti gli altri podcast delle nostre trasmissioni. Se invece volete utilizzare i feed, ad esempio della sezione podcast di Apple Podcast, potete farlo. Ci trovate da qualche settimana anche su Spotify, che sono magari appunto strumenti più immediati per ascoltare i podcast. Se invece volete scrivermi per le vostre idee, le vostre critiche, i vostri suggerimenti, la mail è vecchia@radiopopolare.it. Entriamo dunque nel vivo di questa puntata di C'è di Buono e, come vi dicevo, ritroviamo un ospite che torna a trovarci ai microfoni di Radio Popolare a C'è di Buono. Laura Lazzaroni, scrittrice, giornalista, esperta, gastronoma, grazie di essere di nuovo con noi.
Grazie a te Nicolò, è bellissimo essere di nuovo qua.
L'ultima volta, le ultime volte anzi, perché è successo già in un paio di occasioni, abbiamo parlato con te di pane, di grani, della tua passione come panificatrice. Oggi parliamo di altre cose, di tutt'altro e di un nuovo progetto, una nuova idea a cui stai lavorando ormai da un po' di tempo, che si chiama Hyper Trattoria. Hyper scritto con l'H e la Y perché non volevate scrivere Hyper. Che no. Sennò faceva ipermercato.
Questa cosa ha suscitato molta ilarità, soprattutto tra i cuochi che abbiamo coinvolto in questo progetto, che tra poco raccontiamo. Infatti ci sono un sacco di gag che abbiamo anche ripreso in video, di Diego Rossi che dice "ci vediamo a... cos'è?" oppure Cesare Battisti che dice "ma chiamatela ipertrattoria, non tiratevela". In realtà è perché, vabbè, insomma, è un progetto che parte dall'Italia, parla di una cosa molto italiana, ma vuole parlare anche al mondo, e certo, quindi dall'anno prossimo idealmente viaggeremo anche in giro per il mondo, se tutto va bene. Quindi Hyper Trattoria era anche un modo di rendere comprensibile il concetto un po' a tutti. Non volevamo essere hipster, non era questo il senso. Però che cos'è? Allora è un progetto che ha cominciato a prendere forma 2 anni fa, okay, con 2 amici di Roma. Io mi sono trasferita a Roma 2 anni e mezzo fa,
sì,
e Stefano Costi e Simone Brengola, che sono 2 amici di infanzia, soci che da sempre producono eventi, grandi eventi, inizialmente musicali e poi sempre più gastronomici. Sono anche proprietari di 2 ristoranti a Roma, Vinificio e Pastificio San Lorenzo, e hanno organizzato grandi festival già sulla cucina, e sempre però con anche ospiti musicali interessanti. 2 anni fa ci siamo conosciuti e mi hanno parlato di questa idea che avevano di fare un festival che fosse un po' una celebrazione e un tentativo di fare il punto sulla ristorazione, la fascia di ristorazione che loro e io con loro ritenevano più interessante al momento, in questo momento storico, che è, se vuoi, la ristorazione di mezzo, la chiamiamo così, ristorazione informale, e riconoscendo che intanto il pubblico sempre più cerca questo tipo di ristorazione qua,
okay,
e che in questo tipo di ristorazione forse si stanno consumando le avventure gastronomiche più interessanti. Sicuramente c'è del fermento, c'è un movimento. quasi subito abbiamo deciso di insomma, focalizzarci, di dare un nome un pochino più concreto a questa ristorazione di mezzo, sì. E quindi la trattoria.
Ok.
Però ipertrattoria, o meglio hypertrattoria, anche per significare che non è solo la trattoria canonica, ma è anche un concetto un po' allargato di trattoria,
certo.
Che va un pochino più sopra, un pochino più in basso, un po' più a destra, un po' più a sinistra, insomma che si prende delle libertà rispetto al format solito. Però siamo proprio partiti da questa idea qua, cioè nella trattoria contemporanea, che è il format forse più quintessenzialmente italiano, più forte, più rappresentativo, che parla a più persone, più amato e copiato all'estero, sta succedendo qualcosa. C'è un movimento che interessa cuochi, produttori, sommelier, personale di sala o grandi osti, imprenditori della ristorazione, e che sta un po' riscrivendo le regole del gioco senza perdere il contatto naturalmente con le radici e il rispetto della tradizione, però da casi più semplici come un banale, non è mai banale ovvio, ma ricambio generazionale di trattorie storiche, uh-huh. Ai casi in cui ci sono cuochi molto tecnici che hanno fatto magari esperienze all'estero o magari che vengono proprio da anche altri background e che remixano il format,
certo.
In maniera sorprendente, emozionante, insomma c'è tanto da scoprire. E questo è un movimento di persone che dialogano, fanno gruppo, ma che non hanno spesso l'occasione di trovarsi tutte insieme. Quindi certo. Noi abbiamo pensato, va bene, sta succedendo questo.
Ecco, che cosa volete fare? Che cosa succederà? A maggio, metà maggio iniziano delle cose a 18,
sì,
maggio,
sì,
poi
sì.
Il 23 e il 25
è
maggio
una
sono i giorni.
Allora, noi abbiamo cominciato già con degli eventi a settembre, dei piccoli eventi di preview, ma il clou, uh-huh. Sarà a Roma,
okay.
A maggio,
sì.
Dal 18 maggio al 25, quindi
okay.
Una settimana intera, e si svolgerà così. Si comincia con quella che abbiamo chiamato Arena Trattoria, che
sì.
È una serie di un pranzo e cinque cene, in tre ristoranti diversi, Santo Palato, Pacificio San Lorenzo e Trecca,
okay.
Dove ci saranno quindi sei servizi a sei mani, un pranzo e cinque cene, ciascuno con tre trattorie che collaboreranno a un menù. E vorrei veramente mostrarti le chat che abbiamo fatto, i gruppi che abbiamo fatto su WhatsApp per fare i menù di queste cene, di questo pranzo, perché sono fantastici, è bellissimo leggerli, vedere come interagiscono per fare un menù in crowdsourcing dal nord al sud Italia, perché poi vengono da tutti i luoghi. Veramente è stato bellissimo all'inizio delle chat leggere cose come, non lo so, su una cena mi ricordo, buonasera ragazzi, questa è la Brinca, risponde Sora Maria Arcangelo e rimbalza Valentina Chiaromonte a consorzio, minchia che onore, cioè sono bellissime. E poi cominciano a entrare nel dettaglio di, allora tu sei bravissimo a fare questa cosa, io però vorrei portare questa, come si incastrano, facciamo delle cose in condivisione, altre portate no, insomma bellissimo, e già ti dà un senso del mood che ci sarà,
certo.
Quindi questa è Arena Trattoria. E poi il festival vero e proprio sarà il 23, 24 e 25,
okay.
Maggio, sempre un weekend a Officine Farneto. Lì si cambia proprio modalità e ci saranno 15 trattorie,
okay.
Che animeranno stand con un piatto ciascuna rappresentativo in versione assaggio da passeggio. E queste saranno operative dalla mattina alla sera. E poi ci sarà una zona dedicata al vino naturale, dove ogni giorno ospiteremo due produttori che si presentano grandi bottiglie in collaborazione tra vinificio e AAA. Avremo una zona di bottega gastronomica dove ospiteremo La Differenza e Salumeria Malinconico. Avremo lo specialty coffee di Faro, avremo musica, avremo masterclass sulla pasta in collaborazione con Garofalo. Insomma, avremo veramente tantissime cose. Accademia Nicoromito è il nostro partner tecnico, ogni stand avrà uno dei ragazzi dell'Accademia in supporto, è parte proprio del loro tirocinio legato al diploma. Insomma, è un bellissimo sforzo collettivo e sarà un modo per riunire tutte queste persone, questi interpreti della trattoria contemporanea, che noi siamo anche andati a trovare in giro per l'Italia. Abbiamo prodotto una mini video serie per il web.
Sì.
E tutti, intanto è bellissimo vedere come convergono le loro riflessioni, anche quando i format sono molto diversi dei loro ristoranti, convergono su alcuni proprio principi che sono imprescindibili. Però anche una delle cose che tutti dicevano è questa: sì, ci sentiamo parte di un movimento, ma non abbiamo mai occasione di ritrovarci, perché non abbiamo mai tempo, perché siamo lontani, perché non riusciamo, cioè ci osserviamo un po' da distanza. E allora l'idea è anche quella, appunto, di fare sì il punto sulla trattoria, azzardare anche una definizione, perché se la merita probabilmente, certo, per quanto sarà difficile farlo, e però anche fare festa tutti insieme, cioè dargli proprio l'occasione di ritrovarsi e scambiare idee. Noi avremo anche una zona con 3 talk, noi non siamo un congresso gastronomico, non lo vogliamo neanche essere, però abbiamo pensato, proprio ai fini di una grande riflessione collettiva, di fare soltanto 3 incontri. Ci sarà un incontro venerdì con Alessandro Roscioli, Diego Rossi e Cesare Battisti, che si intitola La trattoria non esiste. Ovviamente è una provocazione, e certo, l'idea è invece proprio arrivare a dire sì, esiste e che cos'è, perché cambia in fretta. Poi avremo un incontro sabato con Sara Cicolini e Nessi Studio, che hanno progettato il nuovo Santo Palato, ma che da anni soprattutto fanno un lavoro di codifica pazzesco sulla trattoria, in termini proprio di quali sono i materiali, come devono essere le sedute, quali sono i codici indissolubilmente legati, proprio strutturali, progettuali, all'esperienza di una trattoria, come deve essere. E seguendo questi hanno fatto un nuovo ristorante che è un po' un case study. E modera Paolo Ferrarini. E poi domenica chiudiamo in grande con Nico Romito e Salvatore Tassa, che invece dialogano sulla cucina italiana.
Diamo qualche didascalia per i nostri ascoltatori, partendo dalla fine. Nico Romito, 3 stelle Michelin a Castel di Sangro, mentre Salvatore Tassa è un altro grande cuoco di quello che possiamo chiamare l'alta cucina italiana, le Colline Ciociare, un cuoco di grande esperienza che spesso e volentieri, insomma, non parla nei grandi palcoscenici, non viene invitato nelle trasmissioni, però ha invece una storia gastronomica molto importante.
Ha aperto anche una trattoria,
giustamente, mi ricorda Laura, mentre invece prima abbiamo citato Sara Cicolini, Santo Palato a Roma. Se cercate nello storico Dice di Buono trovate il podcast della trasmissione, la puntata che abbiamo realizzato con lei, altrettanto con Cesare Battisti della Ratanà, con Diego Rossi di Trippa. Proprio recentemente abbiamo parlato del compleanno di Trippa con Pietro Caroli. Insomma, ci sono una serie di fili che potete eventualmente riannodare anche grazie a C'è di Buono. Laura Lazzaroni, tu hai attraversato il mondo della gastronomia in questi anni, anche seguendo molto da vicino un altro settore, diciamo appunto più scintillante, che possiamo chiamare alta cucina, qualcuno lo chiama fine dining. Prima dicevi che serve una definizione, serve anche provare a cercare una definizione. E un altro importante giornalista enogastronomico italiano, qualche anno fa in questa trasmissione, Laura peraltro lo conosce molto bene, si chiama Marco Bolasco e allora era curatore della guida di Osteria Slow Food, provava a rispondere a una mia domanda qualche anno fa: ok, ma voi dovete fare una guida sulle osterie, che cos'è un'osteria, che cosa non è un'osteria? Ovviamente anche lì molto difficile, quasi impossibile rispondere. Credo non sia molto diverso l'esercizio, il compito, nel momento in cui si prova a definire che cos'è una trattoria, che cosa non è una trattoria. Quindi voi già partite con l'idea che forse non ci si riesce?
Guarda, intanto tu nomini Marco, che come sai è un amico fraterno, non solo, Marco partecipa in qualche modo ad Ipertrattoria, perché intanto è un po' una sorta di presenza dietro le quinte che dall'alto manovra insieme a me per l'organizzazione degli incontri, dei tre talk che facciamo, ma poi insieme stiamo scrivendo una zin molto carina che sarà in distribuzione nei giorni del festival, gratuita naturalmente, e su questa zin ci sarà una sorta di tentativo di manifesto della trattoria contemporanea.
Ah però!
Quindi, caro Marco, sì. Allora, è difficile definire una cosa che cambia così velocemente. E tra l'altro a me piace pensare alla trattoria come un qualcosa di molto anarchico anche, per cui mi fa un po' tristezza immaginarla chiusa in un perimetro stringente, no?
Certo.
Ma sicuramente possiamo mettere qualche puntina qua e là, fissare dei post-it con delle frasi che blocchino alcuni elementi che sono inconfutabili della trattoria. Il primo, forse, sempre cito Cesare Battisti di Ratanà, molto giustamente ha detto: una trattoria deve avere identità e non è scontato. Ci sono moltissimi locali oggi aperti che si, diciamo, definiscono, autodefiniscono trattorie, perché è anche un grande trend, quindi fa figo dire ho aperto una trattoria, e poi tu gratti gratti ma non capisci cosa c'è dietro, perché non c'è un'identità. Un'identità te la puoi costruire se hai un pensiero, una filosofia, in questo caso gastronomica precisa, uno storico, un vissuto tuo, se hai fatto già dei ragionamenti, se hai un legame preciso con il territorio, se c'è una linea. Se no, se è solo un'operazione di marketing a tavolino, si capisce che non c'è.
Certo.
Quindi prima cosa, deve avere un'identità. Seconda cosa, deve essere democratica. È ovvio che adesso sembra un po' una cosa ipocrita da dire, quando abbiamo delle trattorie, anche delle più che legittime, super strutturate trattorie, che non si può dire che non siano delle grandissime trattorie, ma che sono diventate imprenotabili, è difficilissimo trovare posto. Parlavo un poco tempo fa con Giancarlo Tavani dei Due Platani, che è un altro immenso esempio di trattoria,
un parmigiano,
sì, e lui anche fa un lavoro di codifica da tanti anni sulla trattoria, mi diceva addirittura la dimensione del quadretto bianco e rosso della tovaglia, e lui diceva: sai, quando noi abbiamo cominciato tu non potevi mandare via la gente, si prendeva tutti, perché non potevi dir di no, non potevi rifiutargli un tavolo, magari eri l'unico posto in paese, se eri una trattoria di paese, che aveva il telefono, oppure vendevi anche il pane, per cui stavi aperto tutti i giorni e un tavolo si trovava sempre per tutti. Poi dice: oggi non è più così, ovviamente. E sua nonna gli chiedeva: e se qualcuno ha bisogno? Oggi ci sono i giorni di chiusura, ma giustamente è cambiata anche, certo, la qualità della vita, per fortuna, del personale che ci lavora. In alcuni casi sono diventati dei posti, diciamo, un po' aspirazionali, forse per pochi. C'è una grande hype? Sì, è vero. Io non credo necessariamente che un posto che sia diventato difficile da prenotare e su cui c'è una grande hype, se l'hype poi si scontra con un'effettiva qualità, non credo che un posto così allora in automatico non sia più una trattoria. Certo, deve manifestare, esercitare una buona quota di informalità. Cioè, deve essere democratica in altro modo, semplicemente magari nel modo in cui si serve a tavola, nell'atmosfera che si respira. È diventato un posto super desiderato su tutte le liste migliori, devi prenotare 3 mesi in anticipo? Ok, però quando poi arrivi l'atmosfera è quella lì. Allora, per me questa è ancora una trattoria. Quindi deve essere democratica, sì. Ci deve essere ovviamente una grande attenzione alla materia prima, questo ormai lo continuiamo a dire, basta, non dovremmo dirlo più, un legame consistente col territorio, ci deve essere un lavoro di reale collaborazione con una rete di produttori, legame con la tradizione che può essere alleggerito, può essere emancipato in qualche modo, ma che deve essere, come filo rosso ci deve essere, un'italianità spiccata, mi sento di dirlo, un modo di accogliere e di far star bene, che è imprescindibile. La trattoria è il luogo in cui diciamo, l'equilibrio è perfettamente distribuito tra sala e cucina.
Certo.
L'oste può essere il cuoco, può essere il maître, può essere il sommelier, può essere la signora che sta alla cassa, oppure in molti casi il signore, per fortuna sta alla cassa, la moglie sta in cucina, oppure appunto la moglie è l'imprenditrice e il signore sta ai fornelli. In modelli che sempre più anche sbloccano queste dinamiche un po' vecchie, no? Cioè della moglie sempre in cucina e lui davanti. Ormai insomma c'è un po' un avvicendamento in questo senso. Ma sicuramente non ci deve essere protagonismo di uno dei due reparti, questo no. Teoricamente la trattoria dovrebbe essere il posto del non ego, poi vabbè, insomma, non è sempre così, ma siamo anche noi pubblico che creiamo i fenomeni, eh? E i fenomeni giustamente si lasciano anche un po' creare, perché non dovrebbero farsi piacevolmente cullare da questo gioco di celebrità. L'importante però è veramente è un senso, penso che sia quello, un senso di star bene.
In fondo, quando dicevi che siamo anche noi a creare i personaggi, racconti probabilmente anche quello che è successo invece alla cucina italiana negli ultimi 15 anni, in cui c'è stato un'ipercomunicazione, mi chiedo se non c'è il rischio che anche nel contesto, in un contesto diverso, ma in cui comunque ci sono sempre i cuochi, il pubblico, eccetera, la spettacolarizzazione della trattoria non possa in qualche modo rappresentare un piccolo rischio.
Guarda, tanto voglio dire, è inutile mentire su queste cose, ovviamente il rischio c'è, anche perché poi le persone, il pubblico è una bestia strana, come sai molto bene, no?
Sì.
E poi si invaghisce di una cosa, allora diventa la cosa del momento, la spara alle stelle e poi si stufa, perché giustamente la porta a livelli di massima saturazione troppo in fretta, non dandole neanche la possibilità di crescere e di stabilirsi bene. Però vedi, la trattoria è una cosa troppo preziosa che abbiamo e noi non la sappiamo ancora né vendere né raccontare bene. Parlo adesso pensando all'estero, perché Ipertrattoria è un progetto che guarda molto all'estero. Infatti, come ti dicevo, l'idea, il sogno è quello dalla prossima edizione di cominciare a farla viaggiare un po'. Sicuramente l'interesse c'è.
Ma tu avevi anche già fatto un esercizio di questo tipo scrivendo un libro sulle
sì.
trattorie per l'estero.
Ma era in realtà un libro su si intitola The New Cucina Italiana e l'ha pubblicato Rizzoli New York. L'ho scritto in inglese ed è uscito in inglese. È un po' uno spaccato della cucina italiana contemporanea, che non prende solo trattorie ma anche alta ristorazione. Però sì, assolutamente. E quindi ti dicevo, il rischio c'è, ma dobbiamo farlo, perché è ora che, secondo me, che noi italiani riprendiamo un po' il controllo, passami questo termine abusato, della narrativa
sì.
di uno dei nostri format, se non il nostro format gastronomico più forte. Dobbiamo metterci la testa, metterci un attimo il cuore, provare a fare qualche riflessione, magari esce anche una definizione, e creare anche un fenomeno, perché no? Dare spazio, dare voce, dare un nome e metterci sopra un volto ai protagonisti, quelli che veramente la stanno traghettando nel futuro. Poi per fortuna molti di questi ristoranti fanno anche del buon pane, quindi insomma tutti i miei interessi, le mie passioni insomma personali e professionali sono così perfettamente soddisfatte da questo progetto. Sono molto contenta, veramente sono molto grata insomma a Stefano e Simone, ai due soci che mi hanno dato la possibilità di riempire questa scatola, perché poi loro appunto la creano da grandi produttori di eventi, la mettono proprio in piedi, io faccio la curatrice, quindi così molto in comodità arrivo a fare la cosa più bella e divertente, no? Quindi a riempirla di contenuti, di persone, di cose buone da mangiare, da bere.
Tutto questo, come avete capito, per la prima edizione di Ipertrattoria Festival inizierà il 18 di maggio a Roma e poi dal 23 al 25 sempre a Roma ci sarà, diciamo, il clou del festival, il luogo
Officine Farneto. E guarda, i biglietti, se loro vanno su il sito,
sì,
che è hypertrattoria.com,
sì,
ricordiamo che è scritto HYPertrattoria.com, lì sono già in vendita i biglietti per il festival, quindi Officine Farneto 23, 24, 25, mentre nei prossimi giorni si cominceranno ad attivare anche i link di prenotazione per Arena Trattoria, che è appunto la serie di un pranzo e cinque cene che precede il festival, sempre a Roma.
Sempre se andate su hypertrattoria.com trovate anche quella mini video serie a cui faceva riferimento Laura Lazzaroni prima, in cui ascoltare le voci di alcuni dei protagonisti poi di questa prima edizione di Hypertrattoria. Laura, è stato un grande piacere
anche
averti.
Per me, grazie come sempre.
Ci sarà occasione di riparlare di pane, nel senso che non è che...
Oh yes, ma io ho un sacco di progetti bellissimi, ma dobbiamo fare un'altra puntata su quello, sul pane. Ormai i miei progetti anche loro sono sbarcati fuori dall'Italia. Ho un bellissimo progetto a Città del Messico, ho un bellissimo progetto in cima al Monte di Portofino, abbiamo seminato il grano lì, c'è un altro progetto che ci sarà a Roma, un altro libro, c'è un sacco di cose, Nicolò. Ti tocca invitarmi.
Va bene, sarà un piacere farlo. Intanto per oggi, buona domenica Laura Lazzaroni, a presto.
Buona domenica a tutti, grazie.
Siamo alla fine anche di questa puntata, grazie per l'ascolto, ci ritroviamo domenica prossima, c'è di buono ogni domenica dalle 12.30 alle 13 sulle frequenze di Radio Popolare, mentre invece tra pochissimo arrivano le notizie del nostro giornale radio. Ciao ancora da Nicolò Vecchia.